Se dovessi dire qual è la cosa che ha cambiato di più le nostre comunità in questi decenni, diciamo, che cosa ha cambiato il cristianesimo stesso e la nostra fede, la mia fede personale, la mia maniera anche di fare il prete, o se dovessi dire qual è la cosa che ha cambiato di più noi, direi senz'altro è stata la Bibbia, la lettura della parola di Dio messa al centro delle pratiche cristiane e della preghiera e della spiritualità personali. Questo è ciò che ha cambiato le nostre chiese. Ci ricordiamo tutti quando da ragazzi assistevamo alla messa celebrata dal prete girato di spalle e le letture erano fatte da lui sottovoce in latino, e il parroco nuovo, quando io ero ragazzo, era nuovo anche per questo, no? Il parroco nuovo girato verso di noi ragazzi nella messa delle 8 del mattino ce ne leggeva la traduzione in italiano. Però al catechismo, nelle riunioni di preghiera, in casa, nessuno sapeva cos'era la Bibbia. E anzi, i nonni ci facevano capire che per loro era, o perlomeno era stata, una cosa proibita e pericolosa. Cos'è successo? Cos'è successo che nel giro di qualche decennio, dall'inizio del Novecento a metà, diciamo, del Novecento, e comunque cos'è successo in questi decenni per spiegare questo cambiamento così profondo? Qui i discorsi sarebbero tanti, insomma, vi dico in sintesi, c'è voluto una crisi profonda di tutto il discorso cristiano che non girava più. Ripetere il catechismo di Pio X adesso non gira più, no? C'è voluto appunto la crisi di tutto il discorso cristiano che si inaridiva ed è dovuto in qualche modo tornare alla fonte. Si capisce l'operazione, no? Dal catechismo al Vangelo. Abbiamo dovuto fare quell'operazione lì, cioè è come uno che attinge l'acqua da un fiume che ormai è marcia e deve risalire alla sorgente, no? Per capire cos'è l'acqua da bere. C'è voluto un rinnovamento dell'idea di chiesa che non è fatta solo di chierici che stanno girati di là, che parlano in latino, che sanno più o meno il latino, e di fedeli che ascoltano ed eseguono quello che dicono i preti. Ma appunto la Chiesa è fatta di un popolo che nel suo cammino nel mondo ha bisogno di una parola, ha bisogno di una promessa che sostenga il cammino. E ci è voluto poi un lavoro prodigioso su quel diavolo di libro che è la Bibbia. Dico diavolo perché è una biblioteca, quindi uno quando caccia dentro il naso si spaventa, no? Ma su questo sfondo di una nuova evangelizzazione, di un nuovo modello di chiesa, di un diritto dei fedeli di attingere alla fonte, no? Su questo sfondo poi c'è tutto il lavoro prodigioso su questo libro monumentale, cosmico, che è la Bibbia, che è stato certo un lavoro anche da operai non specializzati, i fantaccini della predicazione, quindi è stato il risultato anche certo della predicazione di tanti preti e di catechisti e anche di tanti laici che hanno potuto finalmente penetrare con stupore e passione nel santuario della Bibbia, delle scritture. E però tutto questo è stato reso possibile da un lavoro prezioso e coraggioso di esploratori, di gente che è andata avanti e poi ha portato dietro anche noi. Sono le prediche che io faccio, evidentemente, si nutrono sistematicamente di lavori sulla scrittura che non ho fatto io. Altri, attraverso una vita intera di studi su questo libro, poi ti danno dei materiali su cui appunto tu fai la catechesi o la predicazione, no, è ovvio. Ma in grande, appunto, tutto sto lavoro qui delle famiglie, dei catechisti, dei preti, delle comunità, è stato reso possibile da questi esploratori, gli esegeti, gli studiosi della Bibbia, che ci hanno aperto la strada. E quindi ciascuno di noi, anche se non lo sa, la Bibbia di Gerusalemme, per esempio, che noi usiamo, è il frutto di decine di anni dei domenicani dell'École biblique di Gerusalemme. Ma ciascuno di noi è debitore del lavoro di tanti amici che lo hanno accompagnato nello straordinario mondo della Bibbia. E io ne voglio questa sera ricordare uno, ne avrei tantissimi, per alcuni versi alcuni anche più importanti, alcuni li conoscete in questi anni, ne abbiamo parlato, no? Però voglio ricordare questo, che è morto addirittura nel 38, quindi un bisnonno mio. È però interessante, perché è stato uno dei primi in campo cattolico, è stato un pioniere, e io ho incontrato un suo libro, sempre in quegli anni 60, poi una volta vorrei raccontarvi il 68, che andavo a Milano con la veste e sono piombato dentro i movimenti studenteschi, sono tornato a Clusone, ho detto la veste la portate voi a Milano, in mezzo ai fumogeni, vabbè, però questo era il 68. Qui siamo ancora un po' prima, e sempre in quegli anni lì avevo fatto arrivare un libro dalla Francia, e un libro dell'editore Gabaldà, che era un editore scientifico su questi studi archeologici, storici, no? E quei libri di carta di formaggio che dopo 2 o 3 mesi di vita erano già un po' ingialliti, no? Quei libri da tagliare che lasciavano quella peluria bellissima ai bordi di pagina, no? Tant'è che ne ho ancora metà non tagliato, ma adesso vi spiegherò che è bel nero adesso. Il libro era stato pubblicato nel 50, ma il suo autore, padre Lagrange, Alberto si chiamava da ragazzo, poi da frate, Maria Giuseppe Lagrange, tenete presente questo grande nome. Lui era morto nel 38, quindi questo libro pubblicato nel 50, erano 400 pagine di commento alla lettera ai Romani, quelle pagine grandi, capito, non come adesso i libri, li paghi un occhio dalla testa, ci sono dentro 20 righe per pagina, no? Belle larghe, lì erano quelle pagine grandi, fitte, con i caratteri bei neri, e appunto non sono stato capace di leggerlo tutto, ma ha ancora delle pagine non tagliate, ma le 150 pagine che avevo letto circa mi sono bastate per scoprire un continente per me del tutto nuovo, testo in greco, con tutte le varianti dei codici, capito, no? Traduzione parola per parola, una riga o due del testo della lettera ai Romani, e poi la pagina piena di note, un commento rigoroso, cioè di una persona sentivi seria, capito, un commento argomentato, in discussione con molti altri commentatori, citando versioni, codici, interpretazioni del passato e ragionando anche sulle questioni di fede che uscivano da quei testi lì. E questo qui, allo stesso modo, poi mi sono fatto arrivare il commento di Giovanni, bellissimo. Questo qui allo stesso modo aveva commentato Marco, Matteo, Luca, Giovanni, e aveva scritto poi articoli e articoli sulla Revue Biblique. Chi era questo Lagrange? Padre Marie-Joseph Lagrange. Anche la vita sarebbe bella da raccontare. Domenicano francese, fondatore dell'École Biblique di Gerusalemme nel 1890. C'era un suo confratello che aveva pensato di prendere una casa a Gerusalemme per ospitare i pellegrini francesi che andavano giù e ospitare dei preti o dei religiosi che andavano giù a fare degli esercizi. Questo qui muore, aveva comperato la casa. Il provinciale dell'ordine dice: facciamo una scuola di Bibbia. E questo giovane domenicano, che aveva già, sapeva 5-6 lingue e poi stava studiando tutte le lingue orientali, ha detto: mandiamo Lagrange. Questo Lagrange è stato, si può dire, il pioniere in campo cattolico dell'esegesi storico-critica. Esegesi storico-critica vuol dire prendere il testo della Bibbia e vedere com'è nato, cosa sta dietro questo testo, trattarlo come un testo qualunque. In un momento in cui questo metodo di interpretazione della scrittura sembrava troppo innovatore, troppo sovversivo per essere accettato dalle autorità romane, che lo costrinsero ad abbandonare i suoi studi sull'Antico Testamento, perché lui la prima cosa, quando è arrivato a Gerusalemme in Terra Santa, ha detto: non si può fare uno studio della scrittura se non in Terra Santa, il rapporto con l'archeologia, con la geografia del posto, no? E si era entusiasmato a proporre ai suoi collaboratori tutto un commento all'Antico Testamento. Però capite che voi, quando andate a toccare Genesi, che la Chiesa interpretava come la creazione, i miti erano le verità cristiane, no? Quando andate a toccare a quelle robe lì, dite che è un testo che è nato pochi secoli prima per interpretare. Quando andate a toccare le tradizioni mosaiche e dite che forse Mosè non è esistito, sono tradizioni che, è chiaro che la Chiesa vi spara, no? Perché noi eravamo come l'Islam, il fondamentalismo, cioè avevamo i sacri testi. Vi ricordate, con Galileo non accettavamo neanche che girasse la terra attorno al sole, no? Perché la Bibbia diceva la verità, no? E quindi fu costretto ad abbandonare i suoi lavori sull'Antico Testamento, in particolare il commento a Genesi e gli studi sul Pentateuco, e fu dirottato sui commenti meno pericolosi dei Vangeli del Nuovo Testamento, no? Lì andiamo a toccare meno il conflitto con la scienza, no? E la sua vita, che sarebbe bello raccontare, perché è fatta tutta di lettere, di proibizioni, di emarginazioni, di tenere duro, di spiegare. Ma è stata tutta la sua vita un combattimento coraggioso, umile e fedele. È stato fedele sempre, ha obbedito sempre. Pensate, io non ce l'avrei fatta, certo, se mi dicevano non studi più il Vecchio Testamento. Lui è stato fedele sempre, ma tenace. E nel commentare i Vangeli poi usava il metodo storico critico, serio, non è che faceva il discorsino spirituale, no? Un combattimento umile e fedele di un credente impegnato in una testimonianza, in un apostolato di frontiera, animato da una passione per la verità, anche la verità storica, geografica, hai capito, archeologica, letteraria, linguistica, rispettoso della verità e da un grande amore alla Bibbia, alla Chiesa. Padre Lagrange ha saputo aprire ai cattolici il libro delle scritture, tirando fuori questo libro dal santuario recintato del clero, che anche oggi tante volte usa la Bibbia per fare i suoi predichini, per le cose che ha in testa lui, capito? Anche oggi tante volte il testo non è rispettato, con la scusa che la parola di Dio la dico io, capito? Tirar fuori da un santuario recintato la Bibbia per esporla all'aria aperta, offrirla in cibo al popolo di Dio. Di questa passione apostolica ha dovuto pagare il prezzo di sofferenze, di rinunce fino alla fine della vita, segnato dall'ideale della libertà del cattolicesimo liberale moderno di Lacordaire, che era un suo riferimento, con uno spirito di pioniere audace e realista insieme, Lagrange si era avventurato su una nuova frontiera, quella dello studio scientifico degli scritti biblici. Al tornante di un secolo nuovo, di fronte a questioni inedite, egli ha scommesso sull'approccio scientifico dei testi biblici, integrando i nuovi strumenti di conoscenza offerti dalla modernità. Era convinto che questa alleanza era possibile, che la Bibbia resisteva alla scienza moderna dell'analisi linguistica e storica. Non c'è da aver paura. Era convinto che essa non poteva che fare onore alla Chiesa ed essere utile a tutti, ai credenti e ai non credenti. Le questioni nuove e difficili che si ponevano a proposito delle fonti cristiane non potevano essere schivate o rimandate, bisognava avere il coraggio di affrontarle. Questo lavoro, che aveva comunque alla base una solida formazione teologica ed ecclesiale, richiedeva una conoscenza delle lingue, quelle europee, per stare nel dibattito critico, scientifico degli studiosi, e quelle orientali, che sono alla base della cultura dei testi della Bibbia. Ed era un lavoro che andava fatto sul terreno, nel paese stesso della Bibbia, assimilando le acquisizioni degli studi storici, linguistici, archeologici. L'École biblique di Gerusalemme fu la sua grande creazione. Una vera scuola di ricercatori si è creato in un clima spirituale ed ascetico di grande qualità. Era una vita di commento, di preghiera rigorosa, con una grande passione di diffondere l'amore alle scritture. Da lì sono usciti studi, ricerche, opere, personaggi che hanno fecondato tutto il Novecento fino ad oggi. Però, sapete, finisco, quando le questioni sono nuove e sono complesse, chiedono tempo per aprirsi la strada. Ci vuole qualcuno che fa il martire, che paga. A tutta sta gente qui di cui vi ho parlato sta settimana, che poi ha fatto il concilio, no? Ha pagato per anni l'esclusione, il giudizio. In piena crisi modernista, il clima della Chiesa era di paura, di ostilità nei confronti di un'impresa come quella di Lagrange. Le opposizioni venivano da varie parti, dai fedeli, sì, anche dai bravi fedeli vengono le opposizioni. dai fedeli, da scienziati, da gruppi religiosi, dalle congregazioni romane, ed erano animate da ragioni diverse, dalla paura alla prudenza, passando attraverso l'ignoranza, l'incomprensione e l'opportunismo. Perché anche nella Chiesa è così, no? C'è un sacco di gente che fa finta di obbedire perché gli interessa, che lecca, hai capito? Che si aspetta qualcosa. Per fortuna padre Lagrange ha avuto anche molti appoggi da confratelli, da fedeli, da diversi preti, da studiosi, anche da membri della gerarchia che vedevano bene l'urgenza del suo lavoro per la Chiesa. Ha avuto la fortuna, la gioia di essere circondato, sostenuto e amato, senza di che non avrebbe potuto attraversare tante difficoltà e tante lotte, come ha fatto da Signore, senza amarezze né cedimenti, restando fino alla fine un uomo di fede e di preghiera, attaccato alla Chiesa e al suo ordine domenicano. Pensate come l'intelligenza, la costanza, la sofferenza di un uomo ha favorito la fede di tanti cristiani ed ha dato uno slancio alla Chiesa e al Vangelo nel nostro tempo.